Radio Emilia Romagna.
Cinema.
In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe, parte ottava. Da Sky Arte, 8 podcast settimanali con Carlo Lucarelli per svelare i segreti nascosti nei racconti del C'era una volta. In questa puntata, Hansel e Gretel, la vera storia.
Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale. Sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo.
In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. Un podcast in 8 episodi tratto dalla nuova serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
Hansel e Gretel, la vera storia. Un uomo, spaventato, corre nella foresta. Manca poco al tramonto, ma nel fitto della vegetazione è già buio. Le chiome degli alberi schermano gli ultimi raggi del sole e creano una specie di cappa di luce azzurra e spettrale. L'uomo intravede qualcosa, il rudere di una casa, e si avvicina. Sotto quelle macerie ci sono i resti di un forno con dentro uno scheletro umano, ma questo l'uomo ancora non lo sa. Così come non sa che sta per compiere una delle scoperte più sensazionali della sua vita. Quell'uomo si chiama Georg Ossegg ed è un archeologo delle fiabe. Quello che sembra l'inizio di un racconto horror è in realtà un episodio tratto da un libro pubblicato nel 1963, che si intitola La verità su Hansel e Gretel. A scriverlo è un signore che si chiama Hans Traxler e che racconta l'incredibile storia di un professore di liceo, Georg Ossegg, che vuole trovare le vere origini di una delle fiabe più celebri dei fratelli Grimm. Quello che scopre ha dell'incredibile, perché, lo sappiamo, la realtà supera spesso la fantasia, ma in questo caso è diverso. In questo caso, realtà e fantasia sono la stessa cosa. Come documenta Traxler, tutto ha inizio nel 1945, quando Georg Ossegg, un tranquillo professore di liceo, a causa della guerra, viene evacuato nello Spessart, una regione della Germania meridionale. Per passare il tempo, il professor Ossegg fa lunghe passeggiate e un giorno si imbatte in quella che i contadini del posto chiamano la foresta della strega. Secondo la tradizione, i fratelli Grimm, che sono cresciuti non lontano da lì, avrebbero usato proprio quella foresta come modello per ambientare molte delle loro fiabe, tra cui Hansel e Gretel, la preferita del professor Ossegg. Per Ossegg, quella foresta è un richiamo irresistibile. Il tranquillo professore di liceo, infatti, è anche uno studioso. In particolare, Ossegg è convinto che attraverso gli indizi nascosti nei testi si possa ricostruire l'origine reale delle fiabe. Comincia così ad esplorare la foresta, ma deve interrompere le ricerche quasi subito, perché intanto la guerra è finita. Il professore si trasferisce a Francoforte, ma lo fa a malincuore, portandosi dietro una strana sensazione che avvertiva ogni volta che si avventurava nella foresta della strega. La sensazione come di essere già stato lì, molto tempo prima. Nella fiaba dei fratelli Grimm, un taglialegna vive al margine del bosco insieme ai suoi due figli, Hansel e Gretel, e a una donna che fa loro da matrigna. Le cose non vanno bene per la famiglia, che un giorno si ritrova senza più nulla da mangiare. La matrigna allora convince il taglialegna che l'unica possibilità per non morire di fame è abbandonare i suoi due figli nella foresta. Hansel e Gretel, la sera prima della partenza, sentono i due adulti discutere e capiscono le loro intenzioni. Così raccolgono dei sassolini bianchi che luccicano alla luce della luna ed escogitano un piano per tornare indietro. Nel 1962, scrive Traxler, per una coincidenza fortunata, Hosseg viene trasferito in un liceo di Aschaffenburg, una città poco distante dai luoghi in cui era stato evacuato nel 1945. Sono passati molti anni da allora. Il professor Hosseg, nel frattempo, ha approfondito gli studi sulle fiabe e ha messo a punto un vero e proprio metodo di ricerca scientifico, ma soprattutto non ha mai dimenticato quella strana sensazione che lo coglieva ogni volta che attraversava la foresta. Così ricomincia le esplorazioni e un giorno si accorge che c'è una corrispondenza precisa tra un punto della foresta e un'illustrazione contenuta in una vecchia edizione di Hansel e Gretel che suo zio gli ha regalato molti anni prima e che da allora Hosseg porta sempre con sé. Il profilo dell'orizzonte, la tipologia degli alberi e la loro posizione sono le stesse, non ci sono dubbi. Ecco cos'era quella strana sensazione di essere già stato lì. Ma c'è dell'altro. Una corrispondenza così precisa, conclude Hosseg, non può essere un caso. L'unica spiegazione è che quell'illustrazione sia uno studio dal vero. La foresta è veramente quella usata dai fratelli Grimm per le loro fiabe. Spinto da questa prima scoperta, Hosseg decide di investire tutte le sue risorse in una vera e propria ricerca, anzi, in una spedizione archeologica. Inizia analizzando la fiaba dei fratelli Grimm come il resoconto di un fatto effettivamente accaduto e non un'opera di fantasia. Nella fiaba, la mattina in cui il taglialegna e la matrigna portano Hansel e Gretel nel bosco, Hansel ha le tasche piene dei sassolini bianchi che ha raccolto la sera prima, con i quali segna il percorso per tornare a casa. Nella scena in cui la famiglia si addentra nel bosco, si gira diverse volte a guardare la casa alle sue spalle. Crede di vedere il suo gattino bianco sul tetto, ma è soltanto il primo sole che brilla sul comignolo. Questo, per il professor Hosseg, è il primo indizio. Vuol dire che i protagonisti della fiaba si spostano verso la foresta con il sole alle spalle. Seguendo questa indicazione, l'11 maggio 1962, Hosseg individua il punto in cui si troverebbe la casa del taglialegna. Ma ha una delusione. Su quel luogo, adesso, passa l'autostrada che collega Francoforte a Würzburg. Hosseg non si lascia scoraggiare e prosegue, seguendo le indicazioni contenute nella fiaba. Riempie le tasche di un bambino di 8 anni con sassolini grandi come monete e misura i percorsi che riesce a coprire a partire dalla casa del taglialegna. Non ne ricava nulla. Così, dopo molti tentativi, decide di fare l'esperimento lui stesso. Questa volta riesce ad arrivare ad una radura. Questo perché, annota Hosseg nel suo diario, un adulto ha un angolo visuale molto più elevato di un ragazzino e può posare i ciottoli ad una distanza maggiore. La conseguenza di questa osservazione è, almeno all'apparenza, paradossale. Hansel e Gretel dovevano avere la statura di due adulti. Nella fiaba, una volta arrivati nel fitto del bosco, il taglialegna dice ad Hansel e Gretel di aspettarlo accanto a un fuoco che ha appena acceso. Poco distante da lì, lega un ramo ad un albero con una corda e si allontana. Hansel e Gretel rimangono tranquilli ad aspettare fino a sera, convinti che il papà stia lavorando nelle vicinanze, perché il ramo, mosso dal vento, sbatte sul tronco e fa un rumore molto simile a quello dei colpi d'accetta. Per verificare l'ipotesi che Hansel e Gretel avessero bivaccato nella radura e non nel folto della foresta, Oseg analizza tutti gli alberi della zona. Ci mette 2 giorni e alla fine trova i resti fossilizzati di una corda di canapa inglobati nel tronco di una vecchia quercia. Al di sotto è ancora visibile un taglio a mezzaluna. Tutto fa pensare che quelli siano i resti del trucco utilizzato dal taglialegna per ingannare Hansel e Gretel. Le analisi al carbonio effettuate sulla corda rivelano che a circa 315 anni sarebbe stata prodotta quindi all'incirca nel periodo della guerra dei Trent'anni, tra il 1618 e il 1648. Nella fiaba, Hansel e Gretel riescono a tornare a casa seguendo la scia di Sassolini. La matrigna però convince il taglialegna a fare un secondo tentativo. Anche questa volta Hansel capisce le intenzioni dei genitori, ma invece dei sassolini porta con sé delle mollichine di pane per segnare il percorso. Così, quando i due fratellini cercano di tornare indietro, scoprono che gli animali del bosco hanno mangiato le molliche. Hansel e Gretel si ritrovano a vagare nel bosco, senza cibo, per 3 giorni. Ormai allo stremo delle forze, trovano una casetta di pan pepato, un dolce a base di cioccolato e frutta secca. Hansel e Gretel si avventano sulla casa e cominciano a mangiarla. Le indicazioni contenute nella fiaba a questo punto sono così vaghe che sembra impossibile ritrovare quella casa. Nella realtà, però, la foresta è attraversata da un fiume, la Schaff, che i due fratellini non incontrano nella fiaba. Basandosi su questo indizio, Oseg traccia un perimetro compreso tra la radura, trovata con l'esperimento dei sassolini, la casa del taglialegna e la dorsale del fiume. Così, il 10 luglio 1992, trova le fondamenta in pietra di una piccola abitazione e i resti di 4 forni. Dentro uno di questi c'è uno scheletro umano. Non ci sono dubbi. Si tratta della casa della strega di Hansel e Gretel. Ci vogliono diversi scavi per riportare alla luce l'intero edificio. Alla fine viene fuori che la casetta di pan pepato, in realtà, era una piccola abitazione di argilla e travi intelaiate. Vengono trovati anche alcuni pezzi di focaccia fossilizzati, attrezzi da pasticcere e una ricetta manoscritta all'interno di una cassetta di ferro nascosta nel muro. Oseg documenta tutto con numerose fotografie e spedisce lo scheletro ad un certo professor Vermeulen dell'Università di Leida per una perizia. La casa di pan pepato che Hansel e Gretel trovano nella fiaba è una trappola. Dentro ci vive una vecchia strega, ormai quasi cieca, che rinchiude Hansel in una gabbia e lo mette all'ingrasso con lo scopo di mangiarselo, mentre costringe Gretel a farle da schiava. Un giorno, la strega decide che è arrivato il momento di cucinare i due fratellini. Ordina a Gretel di accendere il forno e di controllare che sia ben caldo. La bambina finge di non sapere come fare e appena la strega si avvicina, la spinge dentro e chiude lo sportello. Dopo poche settimane, il professor Oseg riceve i risultati della perizia e sono sorprendenti. Lo scheletro appartiene a una donna di 35 anni, alta 1,67 m, e senza particolari malformazioni fisiche, anzi, di costituzione atletica. Non solo, risulta che sia stata strangolata e legata prima di essere gettata nel forno. A questo punto le certezze del professor Oseg vacillano. Ci sono troppe cose che non tornano rispetto alla fiaba. Oltre alle discrepanze già annotate in precedenza, non c'è traccia della gabbia in cui sarebbe stato rinchiuso Hansel. I cardini della porta appaiono divelti, come se fosse stata sfondata. Ma soprattutto, la vecchia gobba e quasi cieca è una donna giovane e forte, che difficilmente Gretel, da sola, sarebbe riuscita a sopraffare. Oseg aveva cominciato le sue ricerche inseguendo i fantasmi di due bambini abbandonati nel bosco, e invece si ritrova di fronte a una storia molto diversa, che forse non riuscirà mai a ricostruire, perché nel frattempo è arrivato in fondo alla fiaba. Non ci sono più indizi da cercare nel testo. Nel suo libro, Traxler scrive che proprio mentre sta per abbandonare le ricerche, Oseg ha un'altra intuizione vincente. Confronta il testo della fiaba con quello della prima edizione della raccolta dei fratelli Grimm, quella del 1812, e scopre che lì, in alcuni dialoghi, ci sono delle espressioni che si usano esclusivamente in un dialetto parlato nei dintorni della cittadina di Wernigerode. Negli archivi di Wernigerode, Oseg trova l'ultimo tassello del mosaico. È il manoscritto di un processo per stregoneria tenutosi il 15 luglio 1647. L'accusata si chiama Katharina Schraderin e di mestiere fa la pasticcera. Ma non una qualunque, la migliore del suo tempo. È lei che inventa la ricetta del pan pepato di Norimberga, un dolce che ha subito un successo immenso, tanto da essere in commercio ancora oggi. La fortuna di Katharina, però, attira le invidie del pasticcere di corte del duca di Norimberga, che prima cerca di sedurla e poi, quando lei lo rifiuta, la accusa di stregoneria. Katharina è una donna di talento che vive da sola in una casa nel bosco e questo, a quei tempi, è sufficiente a sostenere un sospetto del genere. Così, Katharina viene arrestata e torturata. L'accusa è di attirare grandi e bambini nella casa che è in mezzo alla foresta, con il tetto di focaccia e pan pepato, proprio come quello della fiaba. Il pasticcere che accusa Katharina si chiama Hans Metzler e all'epoca ha 37 anni. Hans ha una sorella di 3 anni più piccola che si chiama Greta. Hans e Greta. Da bambini, i loro nomignoli sarebbero stati Hansel e Gretel. A questo punto Oseg ha in mano tutti gli elementi per ricostruire come sono andate davvero le cose. Katharina viene assolta dall'accusa di stregoneria, ma Hans non ci sta. Poco tempo dopo, insieme a sua sorella, la raggiunge nella casa nel bosco. È notte. I due sfondano la porta, come dimostrano i cardini divelti rinvenuti durante gli scavi. Katharina cerca di difendersi, ma Hans la strangola. Poi, insieme a Greta, la imbavaglia e la getta nel forno per eliminare le prove. I due cercano dappertutto la ricetta del pan pepato, senza riuscire a trovarla, perché è nascosta all'interno di una cavità nel muro e verrà fuori soltanto molti anni dopo, grazie agli scavi di Oseg. La vera storia di Hansel e Gretel sarebbe quindi solo un episodio di cronaca nera, un omicidio avvenuto durante la guerra dei Trent'anni. Molti anni dopo, i fratelli Grimm, per trasformarla in una fiaba, ne hanno manipolato il testo di proposito. Sappiamo che i Grimm hanno conosciuto la storia attraverso le sorelle Wild, loro fonti abituali per la ricerca delle fiabe. Esiste poi una lettera che Jacob indirizza a suo fratello Wilhelm, in cui parla proprio della storia dei due bambini e del bosco. La storia è troppo dura, scrive, ma non possiamo rinunciarci. Dobbiamo cercare di addolcirla, magari inserendo il personaggio di una strega vecchia e cattiva. Questo, secondo Oseg, è un fatto piuttosto strano, soprattutto se si considera che i Grimm non si erano mai preoccupati di addolcire le fiabe che pubblicavano. La loro prima raccolta, Fiabe del focolare, del 1812, è piena di storie con particolari truculenti. Basti pensare alla prima versione di Cenerentola, in cui le sorellastre si amputano le dita dei piedi pur di entrare nella scarpetta di cristallo e alla matrigna viene imposto di infilarsi scarpe di ferro rovente fino a ustionarsi a morte. D'altra parte, i fratelli Grimm, almeno all'inizio, non erano interessati a raccontare storie per l'infanzia e anzi erano convinti che le fiabe non fossero destinate ai bambini. I Grimm erano studiosi di filologia tedesca. Quello che volevano era studiare il folklore, inteso come spirito del popolo, attraverso i testi antichi. La conclusione di Hosseg è che i Grimm avessero un interesse particolare a diffondere una versione distorta della storia di Hans e Greta. Ma non è possibile sapere perché. Forse volevano nascondere quel brutto fatto di cronaca ai posteri. Le ricerche del professor Hosseg sarebbero probabilmente rimaste sconosciute se Hans Traxler non avesse deciso di pubblicarle insieme alle fotografie dei reperti. Il risultato, lo abbiamo visto, è il libro La verità su Hansel e Gretel, che esce nel 1963 ed è da subito un grande successo. Viene accolto con entusiasmo anche in ambito accademico. L'Abendzeitung, uno dei tabloid più seguiti della Germania Ovest, proclama quello di Traxler il libro del secolo, mentre nei circoli della Germania Est ci si chiede se quello di Hansel e Gretel non sia stato il primo omicidio dell'era capitalista. A questo punto, però, come in ogni buona storia, c'è un colpo di scena. Perché la vera storia di Hansel e Gretel, così diversa, così strana, così affascinante, non è per niente vera. Travolto da un successo che forse non si aspettava, l'anno successivo Hans Traxler confessa che si tratta solo di uno scherzo. Tutto quello che racconta nel libro è falso. Georg Hosseg non esiste. Viene fuori che Traxler ha trascorso mesi a confezionare i manoscritti, i reperti trovati durante gli scavi e le prove fotografiche delle ricerche. Il suo obiettivo era quello di prendersi gioco delle mode accademiche dell'epoca e per farlo ha organizzato una delle truffe letterarie più elaborate di tutti i tempi. Ma allora, da dove viene la storia di Hansel e Gretel? Su una cosa Hosseg avrebbe avuto ragione, se fosse esistito. La fiaba deriva da un nucleo di verità e anche la lettera in cui i Grimm si propongono di modificarne la versione originale è vera, ma per un altro motivo. La fiaba trae origine da una serie di storie che avvengono tra il 1314 e il 1322 in Europa, durante il periodo della Grande Carestia, che colpisce 30 milioni di persone. La fame è così tanta che il cannibalismo si diffonde in molte fasce della popolazione. Secondo le cronache dell'epoca, le madri vengono nutrite con i loro figli. I vecchi si lasciano morire per dare ai giovani una possibilità. E perfino i corpi dei morti vengono riesumati per essere spolpati della poca carne che resta. A un certo punto diventa quasi normale mangiare carne umana. Tanto che un giorno un uomo, al mercato di Tournou, in Borgogna, la porta già cotta per venderla come carne di un qualunque altro animale. Molti genitori non riescono a mantenere i propri figli e per non morire di fame li uccidono o li abbandonano. Le cronache terribili della Grande Carestia si trasformano in storie della tradizione orale e poi in testi scritti che riscuotono grande successo. È il caso, ad esempio, di Babes in the Wood, una ballata inglese della fine del Cinquecento, in cui si racconta di due bambini, un fratellino e una sorellina, che perdono i genitori e vengono affidati a uno zio cattivo. Per impossessarsi della loro eredità, lo zio li fa portare nel bosco con l'ordine di ucciderli. All'ultimo momento, i bambini vengono invece risparmiati e abbandonati. La storia però finisce male lo stesso. I due fratellini non riescono a tornare indietro e muoiono di fame e di freddo. La fiaba si appoggia ad un fatto accaduto veramente nel bosco di Wayland, nella contea di Norfolk. Secondo molti studiosi, Babes in the Wood è alla base di tutte le storie di abbandono del periodo successivo, compresa quella di Hansel e Gretel. È molto probabile che i fratelli Grimm conoscessero la ballata inglese e l'abbiano utilizzata, insieme ad altre fonti, come base per la loro fiaba. Le modifiche apportate alla storia dai Grimm sono quelle che tutti conosciamo. Sono loro che danno un nome ai due bambini abbandonati nel bosco e introducono i personaggi cattivi della matrigna e della strega, entrambe uccise alla fine della storia. Soprattutto sono loro che inventano la casetta di pan pepato, il particolare che più di ogni altro ha contribuito a rendere famosa la fiaba. Da ultimo, inseriscono il lieto fine in cui Hansel e Gretel tornano a casa dal loro padre carichi di pietre preziose e tutti vissero felici e contenti. La storia di Georg Ossegg, quindi, sarebbe soltanto uno scherzo letterario molto ben riuscito. Tutto finito? Non proprio. Perché in quella storia, anche a distanza di 50 anni, c'è ancora qualcosa di strano, qualcosa che non torna. Hans Traxler, dopo la pubblicazione della verità su Hansel e Gretel, è diventato molto famoso, ma nessuno sa esattamente chi sia. Il suo, infatti, è uno pseudonimo. E nessuno è mai riuscito a scoprire chi si nasconda dietro al personaggio pubblico che partecipa a eventi in giro per il mondo da 50 anni. Quasi come se anche questo fosse uno strano scherzo che non si è ancora concluso. Ci sono poi numerose pubblicazioni, anche di studiosi autorevoli, che negli ultimi decenni e in ogni parte del mondo hanno continuato a citare le ricerche di Georg Ossegg come se fossero vere. Un po' come se avessero voluto raccogliere il testimone delle tante persone che nel 1964 non hanno voluto accettare che quello di Traxler fosse soltanto uno scherzo. Ancora oggi sono in tanti a credere che quella di Georg Ossegg sia una storia vera. E forse è più giusto così, perché, lo abbiamo detto all'inizio, ci sono storie in cui realtà e fantasia coincidono. Ci sono storie che sono così belle che è un peccato non crederci, così come è un peccato non credere alle fiabe.
La serie TV In compagnia del lupo, Il cuore nero delle fiabe, è disponibile su Sky e Now TV.